questa di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua dell'Ager. In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve, per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto e se sia bene che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria. A questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possono trarre da questo particolare mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato anche e notevolmente una gigantesca esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui, diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura, costumi, e siano quindi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni. È quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisita nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita. Noi non crediamo alla più ovvia e facile deduzione che l'uomo sia fondamentalmente brutale, egoista e stolto, come si comporta quando ogni sovrastruttura civile sia tolta, e che lo Eftling non sia dunque che l'uomo senza inibizione. Noi pensiamo piuttosto che di fronte al bisogno, al disagio fisico assillante, molte consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al silenzio. Ci pare invece degno di attenzione questo fatto. Viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari, buoni, cattivi, savi, stolti, vili, coraggiosi, disgraziati, fortunati, sono assai meno nette, sembrano meno congenite e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. Questa divisione salvati sommersi è molto meno evidente nella vita comune. In questa non accade spesso che un uomo si perda, perché normalmente l'uomo non è solo, e nel suo salire e nel suo discendere
è legato al destino dei suoi vicini. Per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza o discenda con continuità di sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre, ognuno possiede normalmente, di solito, riserve tali, spirituali, fisiche e anche pecuniarie, che l'evento di un naufragio, di una insufficienza davanti alla vita, assume anche una minore probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorzamento è esercitata dalla legge e dal senso morale, che è legge interna. Viene infatti considerato tanto più civile un paese quanto più savie ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero e al potente di essere troppo potente. Ma in lager avviene altrimenti. E la lotta per sopravvivere è senza remissione, perché ognuno è disperatamente solo, ferocemente solo. Se un qualunque null acten vacilla, non troverà chi gli porga una mano, bensì qualcuno che lo abbatterà a lato, perché nessuno ha interesse a che un musulmano di più si trascini ogni giorno al lavoro. E se qualcuno con un miracolo di selvaggia pazienza e astuzia troverà una nuova combinazione per defilarsi dal lavoro più duro, una nuova arte che gli frutti qualche grammo di pane, cercherà di tenerne segreto il modo. E per questo sarà stimato e rispettato, e ne trarrà un suo esclusivo personale giovamento. Diventerà più forte, e perciò sarà temuto. E chi è temuto è ipso facto un candidato a sopravvivere. Nella storia e nella vita pare talvolta di discernere una legge feroce che suona: a chi ha sarà dato, a chi non ha, a quello sarà tolto. Nel lager, dove l'uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo primordiale, la legge iniqua è apertamente in vigore e riconosciuta da tutti. Con gli adatti, con gli individui forti e astuti, i capi stessi mantengono volentieri contatti, talora quasi cameratesti, perché sperano di poterne trarre forse più tardi qualche utilità. Ma i musulmani, agli uomini in dissolvimento, non vale la pena di rivolgere la parola, poiché già si sa che si lamenterebbero e racconterebbero quello che mangiavano a casa loro. Tanto meno vale la pena di farsene degli amici, perché non hanno in campo conoscenze illustri, non mangiano niente extra razione, non lavorano in comando svantaggiosi e non conoscono nessun modo segreto di organizzarsi. Infine, si sa
che qui sono di passaggio.
E fra qualche settimana non ne rimarrà che un pugno di cenere in qualche campo non lontano e su un registro un numero di matricola spuntato. Benché inglobati e trascinati senza reppie dalla folla innumerevole dei loro consimili. Essi soffrono e si trascinano in una opaca, intima solitudine. E in solitudine muoiono e scompaiono, senza lasciar traccia nella memoria di nessuno. Il risultato di questo spietato processo di selezione naturale si sarebbe potuto leggere nelle statistiche del movimento dei lager. Ad Auschwitz, nell'anno 1944,